Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Immaginate con me un giovane che in un incidente perde entrambe le gambe, appena sopra le ginocchia. Quindi adesso, poverino, non può camminare, non può fare nulla. Però i dottori e i tecnici, lavorando, riescono a creare per lui e provvedono due ipotesi meravigliose che permettono a lui di camminare, di correre, di fare quasi tutto. Che senso avrebbe per lui di non mettere i protesi e di andare fuori e trascinarsi per terra con le mani? Che senso avrebbe? Che senso avrebbe trovare una persona meravigliosa, sposare questa persona, ma continuare, questo è uno senza genitori, si sposa e continua a vivere da solo, non con il nuovo coniuge? Che senso avrebbe? Che senso avrebbe per una persona in carcere per un grave reato, ergastolo, e il presidente lo condona e viene liberato? E lui è in una prigione dove trattano molto male i prigionieri e lui non vuole lasciare la carcere. E solo resta appena fuori la porta, perché lo mandano fuori, e resta lì, mangiando le briciole, una vitaccia, perché è il re non solo ha condonato lui, ma gli ha dato la possibilità di un bel lavoro, tutto. Che senso avrebbe? Non avrebbe senso. Che assurdità, che tristezza, che stoltezza, ricevere un immenso beneficio, ma poi non vivere quel beneficio. Oggi vogliamo continuare il nostro ripasso dell'Epistola agli Efesini. Prima di riprendere a studiare a fondo la parte che non abbiamo completato. Quindi stiamo ripassando i primi capitoli per avere in mente, perché bisogna leggere la Bibbia nel suo contesto. E visto che abbiamo studiato Efesini 2 anni fa e ho lasciato senza finire il libro, stiamo ripassando questi primi capitoli, quasi pronti a riprendere lo studio per completare il libro. Oggi vogliamo vedere che, avendo ricevuto come dono da Dio la salvezza, dobbiamo camminare nella realtà di quello che abbiamo ricevuto. Quindi oggi stiamo per vedere che, avendo ricevuto questo dono ineffabile e immenso della salvezza, Dio ci esorta a camminare in quello che abbiamo ricevuto. Oggi siamo arrivati ad Efesini 4. Prima un piccolo riassunto di Efesini 1, 2, 3, solo per ricordarci i punti principali. Efesini 1, abbiamo visto che la salvezza è decisione, opera di Dio, stabilita da Dio prima della creazione del mondo, attuata in questa vita, la salvezza, con risultati per l'eternità futura. La salvezza stabilita da Dio nell'eternità passata, attuata in questa vita, risultati nell'eternità futura. Abbiamo visto che la decisione di Dio di salvare delle persone, e individualmente ha scelto chi, è stata una decisione sovrana di Dio, quindi non dipendeva da alcun fattore al di fuori della volontà di Dio. Non era legato a qualcosa in persone che non erano ancora neanche creati. Abbiamo visto in capitolo 1 che la salvezza è fondata in Gesù Cristo, sull'opera di Cristo, da A a Z. Inoltre Efesini 1 ci insegna che lo scopo della salvezza, lo scopo per cui Dio ha dato questo amore, questa misericordia, nei confronti era o è affinché possiamo glorificare Dio per tutta l'eternità. Quello che Dio ha fatto per essere glorificato. In capitolo 1 abbiamo anche visto che la preghiera di Paolo che fa è una preghiera che i credenti, quindi anche noi, possiamo conoscere i benefici della salvezza. Lui non prega che possiamo avere i benefici, prega che possiamo conoscere quello che già abbiamo, la ricchezza della nostra eredità, e poi che possiamo conoscere, e questo serve, l'eredità è nel futuro e vuole che noi possiamo conoscere quello per trovare gioia, come il primo Pietro 1 dice, anche se non lo vedete, esultate in lui, dovendo aspettare. Ma poi prega che possiamo conoscere la potenza di Dio che opera in noi, perché spesso credo di non farcela. Credo di non farcela. I problemi sono grandi, sono alti, sono difficili ed io sono debole. E quindi Paolo prega che vedremo la grandezza di quello che abbiamo in attesa e che poi conosceremo la potenza di Dio all'opera in noi, per non scoraggiarci, per dire no, grazie a Dio, se è all'opera in me posso andare avanti, posso combattere il mio peccato, posso avere vittoria su questo peccato, posso tenere gli occhi su di te perché tu mi fortifichi. Questo è quello che Paolo prega per loro. Capitolo 2 abbiamo visto il modo che Dio ha attuato il suo piano di predestinare alcuni alla salvezza. Quindi abbiamo visto che la salvezza, come era predestinata da Dio, un'opera sovrana nella sua mente, diventa un'opera sovrana attuato nell'essere vivificati mentre eravamo morti nei nostri peccati. Non abbiamo potuto noi, come morti, fare nulla per essere vivificati. La vivificazione era precedente a tutto quello che abbiamo potuto fare, quello ci ha resi capaci a poter vedere, ravvederci e credere, che sono anche i doni di Dio. Dio ci ha vivificati per quale motivo? Ci ha predestinati per il suo grande amore e poi dice che ci ha vivificati per il suo grande amore e la sua misericordia. Non ci ha vivificati per qualcosa in noi, proprio dice ci ha vivificati per il suo grande amore e misericordia. E poi anche capitolo 2 dimostra che la salvezza serve, come abbiamo letto in 1, per portare gloria a Dio per la grandezza della sua grazia per tutta l'eternità. Capitolo 2 continua a mostrare ancora di più che tutti i benefici della salvezza sono per mezzo di Gesù Cristo. Tutto fondato in Cristo. Gesù Cristo, leggiamo, è la nostra pace. Gesù Cristo è colui per mezzo del quale abbiamo perdono. In Gesù Cristo siamo stati riconciliati con Dio. In Gesù Cristo abbiamo accesso al Padre in uno stesso spirito con tutti gli altri veri credenti. In Gesù Cristo abbiamo l'immenso privilegio di far parte della famiglia di Dio. In Gesù Cristo, in capitolo 1, abbiamo letto che abbiamo ogni benedizione spirituale e questi sono un elenco di alcuni di quelli. In Efesini 3, Paolo spiega il mistero che abbiamo visto è solo, non è misterioso, è una verità che fino a un certo punto è stata nascosta. E questo mistero che Dio ha rivelato è che la salvezza non è solo per i giudei, è per noi che siamo gentili. Questo è stupendo. Ricordate che prima che Dio salvasse Cornelio, i suoi amici e parenti in casa, che erano stati salvati solo giudei, e i giudei sapevano, ma Dio salva solo giudei, ma con Cornelio Dio ha sconvolto tutti. No, Dio salva anche i gentili per mezzo di Gesù Cristo, senza che diventassero giudei. E questo per noi che siamo gentili è una cosa meravigliosa. Che stupenda notizia per noi che prima eravamo senza Dio, senza le promesse e senza speranza nel mondo. Capitolo 3 contiene una seconda preghiera di Paolo. Nella prima preghiera, capitolo 1, ha pregato che possiamo conoscere di più la ricchezza della salvezza e la potenza di Dio che opera in noi, in questa preghiera prega che possiamo conoscere di più la grandezza dell'amore di Dio per noi. La vita cristiana non è fondata su attivismo, quello che facciamo noi, è fondata su renderci conto, riconoscere per grazia quanto Dio ha fatto e continua a fare per noi. E il suo grande amore. Allora, queste due preghiere ci ricordano che uno degli impegni più grandi che dobbiamo avere non è di fare per il Signore, così il suo regno crescerà, e di conoscere di più quello che Dio ha fatto per noi, che ci spinge ad essere strumenti utili a Lui. Una domanda importante. Che cosa, se notate, che cosa non abbiamo visto in Efesini 1, 2 e 3? Pensate a questo. Che cosa non c'è stato in Efesini 1, 2 e 3? C'è qualcosa che non è apparso mai in questi tre capitoli. E se ci pensate, oh, come mai? Cosa non è apparso mai in capitolo 1, 2 e 3 di Efesini? Non ci sono stati comandamenti. Non ci sono comandamenti. Non ci sono insegnamenti di come noi dovremmo vivere. Tre capitoli senza un comandamento. Come mai? È una spiegazione di quello che Dio ha fatto per noi, prima di menzionare qualsiasi cosa che noi dobbiamo fare per Dio. È estremamente importante nella vita cristiana, nei nostri pensieri, non iniziare con il nostro dovere davanti a Dio, ma piuttosto iniziare con quello che Dio ha fatto per noi. Devo perdonare, ma è difficile, perché mi ha fatto tanto male, devo perdonare. Con quel cuore lì non riuscirò mai a perdonare, perché sto pensando al mio dovere senza pensare a Matteo 18. Quanto sono stato perdonato in Cristo, quanto sono stato perdonato da il mio peccato infinito. Allora, se tengo quello in mente, perdonare gli altri cambia totalmente quanto mi è difficile. E questo per tutti i comandamenti. Se noi pensiamo a quello che noi dobbiamo fare senza pensare a quello che Dio fa per noi e ha fatto per noi, la vita cristiana sarà gravosa, i comandamenti pesantissimi, e non avremo gioia. E quindi tre capitoli senza dare un comandamento. E noi dobbiamo vivere così, sempre tenere in mente. Infatti la maggioranza delle epistole iniziano con grandi insegnamenti di quello che Dio ha fatto e poi inizia: dunque, alla luce di tutto quello, ecco come vivere. I comandamenti di Dio sono fondati su quello che Dio ha fatto per noi in Gesù Cristo. E dobbiamo sempre ricordare questo per evitare di credere la menzogna che i comandamenti di Dio siano gravosi. Scusate, se io penso solo ai comandamenti, mi sembreranno molto gravosi. Ma non sono gravosi, e la chiave è semplice. Paolo, avendo spiegato in Efesini 1, 2 e 3 tutto quello che Dio ha fatto per noi, non tutto, ma tanto, ora inizia, in capitolo 4, a spiegare come dovremo vivere alla luce di quello che abbiamo in Cristo. Cioè, visto che siamo ricolmi della meravigliosa grazia di Dio per noi in Gesù Cristo, visto che siamo amati da Dio con un amore così grande che bisogna pregare di essere fortificati divinamente per poter conoscere di più di questo amore, come dovremo vivere alla luce di questo? Guidato dallo Spirito Santo di Dio, Paolo, iniziando in capitolo 4 e proseguendo in 5 e 6, ci spiega come vivere ora che siamo in Cristo Gesù, per chi è salvato. Paolo inizia con un comandamento che è il comandamento di come vivere. E poi tutto il resto di questi tre capitoli sono una spiegazione di cosa vuol dire in pratica quell'unico comandamento. Paolo dice, ecco come vivere, e poi inizia a spiegare in dettaglio cosa vuol dire in pratica questo comandamento. Allora, voglio iniziare leggendo quel comandamento che troviamo in Efesini 4, versetto 1. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare in modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Voglio ripetere. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Ricordate sempre l'importanza di quella parola dunque. Quando leggiamo la parola dunque, dobbiamo fermarci a pensare, allora si riferisce a qualcosa di prima e devo tenere in mente quello di prima per capire questo. Vi esorto dunque. Dunque, in base a tutto quello che Dio ha fatto per noi in Cristo, in base al fatto che ci ha predestinati prima della creazione del mondo, in base al suo amore così immenso che non è umanamente possibile conoscerlo, in base a quello vi esorto come camminare in modo degno, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Allora, il comandamento è di camminare nel modo degno della nostra vocazione. E voglio considerare prima di tutto cos'è la nostra vocazione. E poi cosa vuol dire degno. E poi andremo più a fondo. Per quanto riguarda la nostra vocazione, capitolo 1, ricordate che abbiamo letto che la nostra vocazione è quella di apparire davanti a Dio santi ed immacolati nell'amore. La nostra vocazione è quella. La salvezza come traguardo non è fissato in questa vita. Questa vita è solo dove Dio completa la sua opera di prepararci per quello che è la nostra vocazione, cioè quello di apparire davanti a Dio santi ed immacolati nell'amore, essere coperti con l'amore di Dio nella sua presenza. Il tabernacolo di Dio sarà con gli uomini per tutta l'eternità. Questa è la nostra vocazione, un'eternità futura. E Paolo perfino in uno prega che conosceremo qual è la ricchezza della nostra eredità con i santi. Cioè, la nostra vocazione è così grande che dobbiamo pregare, Signore, fammi capire di più quello che mi aspetta. Dovremo pregare questo. La nostra vocazione è una vocazione eterna e meravigliosa, di infinito valore e privilegio. Eravamo sotto condanna, con il tormento eterno davanti a noi. Dio Padre ha mandato Dio Figlio, Gesù Cristo, per pagare la nostra condanna e non solo siamo stati perdonati, ma siamo stati adottati come figli amati di Dio. Abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Questa è la nostra vocazione. I comandamenti non sono altro. I comandamenti che abbiamo per la vita cristiana non sono altro che una descrizione di quello che è un comportamento giusto, ragionevole, alla luce della chiamata, della vocazione che abbiamo. Sono una descrizione del comportamento che è conforme al nostro privilegio di entrare nella presenza di Dio stesso. Quindi, con quello, capendo un po' la vocazione, leggo di nuovo Efesini 4:1. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Cosa vuol dire in modo degno? Pensate alla parola degno, pensate a questo. Tutto quello che Paolo dirà più o meno dopo di questo, dal versetto 2 alla fine, al fine della del libro, è una descrizione di cos'è un cammino degno. Però Voglio pensare un attimo di questa parola degno. Quando si dice che uno dovrebbe comportarsi in modo degno del suo ruolo, si tratta sempre, pensate, ad un ruolo privilegiato. Cioè, se uno viene scartato e ha un ruolo disonorevole, un ruolo vergognoso, non si dice comportati in modo degno del tuo ruolo. Non si dice. Invece, quando uno viene scelto per un ruolo di grande onore, potrebbe essere detto comportati in modo degno di quello che è la tua chiamata. Tu sei stato scelto. Che privilegio, allora comportati in modo degno. Esempi umani, semplici. Se uno dovesse, vengono le Olimpiadi nel paese, in questa nazione, e uno viene scelto per portare la torcia alle Olimpiadi, giusto, che portano fino alla città per accendere, e uno viene scelto per portare questo, umanamente è un grande onore. Allora tutti gli spiegano, allora mi raccomando, comportati in modo degno per questo onore, certo. Se uno dovesse essere scelto per rappresentare la sua nazione in un incontro mondiale molto importante, umanamente parlando, gli uomini danno gloria umano, però umanamente parlando sarebbe importante comportarsi in modo degno di quell'onore. Allora questo brano dice di comportarci in modo degno della nostra vocazione, di essere stati scelti come i figli di Dio, noi che eravamo nemici. Noi siamo luce nel mondo. Noi dobbiamo risplendere con la gloria di Dio nel mondo, che risplende da dentro di noi. Noi siamo vasi di terra, ma la gloria di Dio è dentro di noi. Quindi comportatevi in modo degno, camminate in modo degno di questa chiamata, questa vocazione. La vocazione più privilegiata nell'universo. Non c'è nulla nella vita paragonabile ad essere stato chiamato ad essere un figlio di Dio, ad avere accesso a Dio per tutta l'eternità. E quindi camminate in modo degno di questa vocazione. Allora, avendo dato il comandamento, quello è il comandamento. Alla luce di tutto questo che avete ricevuto, camminate in modo degno della vostra vocazione. Basta lì. Cioè, quello ci basterebbe, solo che visto che siamo ancora immersi con tanti pensieri storti, adesso Paolo inizia a spiegare a dettaglio che cos'è questo cammino in ogni campo della vita, in ogni aspetto del carattere, in ogni modo di pensare. Ricordate che in un sermone passato, no, che ricordatevi che stiamo ripassando Efesini. Quello che abbiamo già visto 2 anni fa a dettaglio, stiamo facendo un ripasso veloce. Quindi questo sermone non è andare a fondo come abbiamo già fatto. Però voglio ricordarvi questo capitolo 4. Abbiamo fatto 1, 2, 3, oggi 4, così siamo pronti per 5 dove riprendiamo a fondo. Versetto 1. Dunque vi esorto a comportarvi in modo degno, nel modo degno della vostra vocazione a cui siete stati chiamati. Adesso voglio leggere 1, 2 e 3 insieme, iniziando con i dettagli. Efesini 4, 1, 2, 3. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. La prima cosa importante da notare qua è che si tratta non di un comportamento, ma di un cuore. Non si tratta di regole esterne, si tratta di un cuore da avere. Un comportamento fondato su un cuore giusto per la vocazione che abbiamo ricevuto. E la prima cosa che dice è che camminiamo con ogni umiltà. Umiltà non è un'azione, è uno stato di cuore. Uno stato di cuore. tu cosa dici agli altri di te stesso? Nel modo di vivere, nel modo di vestirti, nel modo di parlare, nel modo di mettere cose in internet, nel modo di comportarti, cosa cerchi di far notare? Te stesso o Cristo? Lui dice di camminare con ogni umiltà e mansuetudine. Dovremmo rispecchiare chi siamo. Chi siamo? Siamo peccatori salvati per grazia. Cosa hai che non hai ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se non l'avessi ricevuto, come se fosse tuo? Quindi dobbiamo vivere con ogni umiltà. Signori, quello che sono, sono per grazia. Non ho merito mio, perciò mi dedico alla tua gloria e che solo tu ricevi la gloria. E se le persone mi fanno complimenti, io prendo quello e lo rivolgo alla tua gloria. Non accetto per me. Guai a me cercare di innalzarmi io e non voglio neanche accettare approvazioni di darmi gloria. Senti, grazie che hai apprezzato quello che ho fatto. Ed è dovuto alla gloria di Dio, alla sua opera in me. Con ogni umiltà viviamo. Camminare con ogni umiltà non lascia spazio per l'orgoglio e la superbia. Camminare con ogni mansuetudine, ricordate che io umilmente accetto quello che la provvidenza di Dio mi dà. E quindi se io cammino con ogni umiltà, non ho orgoglio. Se cammino con ogni mansuetudine, non mi lamento. Non mi lamento. Uffa, guarda il traffico. Oh, perché questo tempo? Perché questo? Perché quello lì è così lento? Io ho fretta. Cioè, quello non è essere mansueto. Lui dice di camminare con ogni umiltà e mansuetudine. Quindi no, non posso lamentarmi se sono mansueto, perché Dio, sei tu in controllo, tu sai quello che mi serve. Poi il brano dice che dobbiamo camminare con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, dice. La parola pazienza usata qua vuol dire sopportare le ingiustizie che ci rivelano senza agitarci. Quindi anche qua si tratta di un atteggiamento di cuore. Non è quello che faccio, è proprio quello che sono. Paolo lega questo comandamento con sopportarci gli uni gli altri nell'amore. Ricordate che biblicamente sopportare non è non dire niente. Sopportare è un atteggiamento di cuore dove ben volentieri porto i pesi che gli altri gettano su di me, ingiustizie, peccati, cattiverie, attenzioni. Cosa sta dicendo Dio qui? Quando Dio dice sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, sta dicendo peccherete gli uni contro gli altri. Cioè è presunto che peccheremo gli uni contro gli altri perché non siamo ancora santificati totalmente. È da presumere che tu peccherai contro gli altri peccheranno contro di te e per questo dobbiamo sopportarci. Nell'amore. E se io penso a quanto Dio mi sopporta, trasforma come io riesco a sopportare gli altri. Gesù Cristo ha portato il mio peso del mio peccato sulla croce. Gesù Cristo continua ad intercedere per me come avvocato, perché continua a peccare. E perciò certo posso sopportare gli altri quando peccano contro di me. Poi il versetto inizia un discorso estremamente importante. Studiandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Studiandovi a conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Studiare cosa vuol dire? Ricordate questa parola che non usiamo tanto. Studiarvi vuol dire impegnarsi con diligenza. Cosa vuol dire diligenza? Diligenza non vuol dire diligenza è un impegno costante. È un impegno costante. Allora dobbiamo impegnarci con costanza a conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Deve essere un impegno costante fra noi come credenti a conservare l'unità dello spirito. Vedremo fra poco cosa vuol dire questa unità nello spirito, lo spirito di Dio. Ma notate una cosa, il fatto è che Dio ci comanda a impegnarci con diligenza e senza ristudiarci, il fatto è che Dio ci comanda a impegnarci con diligenza a conservare l'unità dello spirito, cosa vuol dire? Cosa vuol dire che è una vera possibilità se non ci che non ci impegniamo con diligenza? Un comandamento serve solamente se c'è il rischio del contrario, giusto? Non c'è bisogno di un comandamento che dice non andate e vivere sotto l'acqua senza ossigeno, perché non lo faremo, non possiamo farlo. Dio non deve, non deve comandarci quello che non sarebbe possibile, ci comanda quello che è possibile, e l'unità dello spirito può essere danneggiata e distrutta. Perciò dobbiamo impegnarci con diligenza, addirittura non è automatico, addirittura spesso non esiste l'unità dello spirito, e dobbiamo perciò impegnarci con diligenza a conservare. Allora, appena salvati di solito, che bello, faccio parte della famiglia di Dio, ma poi ben presto, oh, quello mi dà fastidio, mi ha trattato male, quello lì non è giusto quello che ha fatto. E l'unità viene distrutta. Perciò dobbiamo impegnarci con diligenza. Un vincolo della pace. Il nostro rapporto come credenti deve essere un rapporto in cui siamo legati insieme, gli uni con gli altri, con un legame di pace. Questo è molto diverso di quello che troviamo nel mondo. La pace nel mondo vuol dire mancanza di conflitto. La pace nella Bibbia è assai più grande. Noi abbiamo pace con Dio, non è mancanza di conflitto, è molto più grande. E noi dobbiamo conservare questo legame della pace fra di noi. Questo esclude, attenzione, la pace esclude indifferenza. Se io ho la mia vita e non ho nessun negativismo verso di te, ma ti ignoro. Sì, buongiorno fratello, sorella, e poi basta. Non ho un rapporto di pace con te. Un rapporto non esistente con te non è un rapporto di pace. La Bibbia dice che noi abbiamo, giustificati per fede, abbiamo un rapporto di indifferenza con Dio? No, abbiamo un rapporto di pace con Dio. Com'è il nostro rapporto con Dio? È tutt'altro che indifferenza. E noi dobbiamo conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace, che è un rapporto attivo di amarci gli uni gli altri, essere coinvolti gli uni gli altri nella vita gli uni degli altri, un forte legame. Paolo spiega perché questo è così importante, perché abbiamo un'unica salvezza. I versetti 4 a 6 parlano del fatto che noi facciamo parte di un unico corpo, salvati con un'unica salvezza. Chi solo frequenta gli incontri della Chiesa, ma non ha veri legami oltre a quello, non ha questo vincolo. Cioè, è bello, gli incontri sono importantissimi, ma bisogna avere i veri rapporti. E solo vederci la domenica o mercoledì, oh, come stai, come stai? È un ottimo inizio. Ma dobbiamo ricordare che facciamo parte di un unico corpo. Allora, dobbiamo avere i legami stretti per poter edificarci. E questo è tutto il tema di dei versetti 2 a 16, è questo: investire nella vita gli uni degli altri. E Paolo, per aiutarci a capire, leggo adesso 4 a 6, spiega che abbiamo un'unica salvezza. Vi è un unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Esiste un'unica salvezza per tutti coloro che sono veramente salvati. Si diventa parte dell'unico corpo, avendo quell'unico spirito, avendo l'unica speranza in comune, avendo lo stesso Signore, avendo la stessa fede. Siamo stati battezzati nello stesso Spirito, battezzati e uniti a Cristo con lo stesso battesimo spirituale. Abbiamo lo stesso Dio, che è il nostro unico Padre in comune, che ci fa essere fratelli e sorelle. E alla luce di tutto questo è fondamentale impegnarci a conservare l'unità dello Spirito. Cioè, impegnarci con ogni diligenza a conservare l'unità dello Spirito è solo naturale, a buon senso certo dovremmo fare quello, alla luce di chi siamo. Non è che io sono salvato e tu sei salvato, oh che bello che tu sei salvato anche tu. No, noi siamo salvati in un unico corpo, con un unico Signore insieme. Dobbiamo vederci per quello che siamo. Nel nome di Gesù Cristo, esorto ognuno di noi che è salvato a riconoscere più che mai che siamo un unico corpo. Ed è fondamentale che ci impegniamo a veramente essere uniti insieme, ad edificare gli uni gli altri. Dobbiamo capire quanto è importante il nostro rapporto gli uni con gli altri. Durerà? Pensate a questo. Il matrimonio esiste in cielo? Non esiste in cielo. È una cosa benedetta, ma non esiste in cielo. La fratellanza esiste in cielo. Non sto dicendo, ah, quindi è molto più importante. Non sto dicendo, matrimonio è estremamente importante. Ma il matrimonio finisce con questa vita. E uno può essere sposato più volte, come il papà di Serena che ha avuto 3 mogli perché ha perso 2. Cioè il primo è morto e si è risposato, il secondo è morto e si è risposato. Poi, quindi 3 mogli, tutti nel Signore. Perché il matrimonio non va avanti dopo questa vita, ma essere parte del corpo di Cristo va avanti per tutta l'eternità. Teniamo questo in mente. Passiamo al versetto 7 e andiamo fino a 10. Qui Paolo ci spiega che Cristo è la fonte di tutti i doni che servono per edificare la Chiesa. Il Cristo che è morto per noi e poi è stato innalzato in gloria, ed è Lui che dona tutto quello che serve alla Chiesa, permettendoci di usare i doni che abbiamo ricevuto per edificare gli uni gli altri. E io ti faccio questa domanda prima che leggo. Tu stai vivendo proprio con il traguardo di edificare gli altri, o sei preso con le tue cose? Notate quello che dice, da dove vieni tutto quello che abbiamo da poter edificare gli uni gli altri. Viene da Gesù Cristo, versetto 7. Ma a ciascuno di noi è stata data la grazia, secondo la misura del dono di Cristo. Per la quale cosa la Scrittura dice, essendo salito in alto, egli ha condotto prigioniera la prigionia e ha dato dei doni agli uomini. Ora questo è salito. Che cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Ognuno di noi che è salvata ha ricevuto una misura di grazia da parte di Dio secondo la misura del dono di Cristo. Ogni credente ha ricevuto una grazia che serve per edificare tutto il corpo. Poi Gesù Cristo è disceso nelle parti più basse della terra, che parla del fatto che Gesù si è incarnato, Cristo, figlio di Dio, si è incarnato diventando Gesù, caricato dei nostri peccati, andato alla croce, punito da Dio, quindi abbassato fino alla punizione, la morte di croce. Poi Filippesi 2, parlando di quello, dice che perciò Dio lo ha innalzato al di sopra di ogni nome che si nomina, non solo in questo mondo ma anche quello a venire, e dice qui che è salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Allora nella sua posizione di capo di chiesa, a cui è stato dato ogni potestà nei cieli e sulla terra, Gesù dà doni alla chiesa. Gesù glorificato dà doni alla Chiesa. Fra i doni più grandi che Gesù dà sono uomini. fra i doni più grandi che Gesù dà sono uomini. Uomini che lui usa per stabilire la Chiesa. All'inizio è stato stabilito con degli uomini, apostoli e profeti, e poi per portare le varie chiese locali avanti. Questo poi permette ai credenti, che ha la grazia ricevuta, di edificare gli uni gli altri. Leggiamo da 11 a 16. Egli stesso, Gesù Cristo glorificato, ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti ed altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. E in greco, per il perfezionamento dei santi, è una preposizione pros, e per l'opera del ministero e per l'edificazione è eis, un'altra preposizione. E poi 13, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini sbalottati e trasportati da un evento di dottrina, per la frode degli uomini, per la loro astuzia mediante gli inganni dell'errore, ma dicendo la verità con amore. Cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo, ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Amen. Notate che la Chiesa locale, per forza, perché io non posso edificare quelli in Francia o Germania o Brasile, non li conosco. La Chiesa è la struttura che Cristo ha stabilito per l'edificazione del suo corpo, i credenti. La Chiesa locale, quindi la Chiesa in forma di tante chiese, è centrale nel piano di Cristo Gesù. Il punto principale in questo brano è che Cristo ha dato uomini come doni alla Chiesa, quindi i vari ruoli di ministero che ci sono nella Chiesa vengono da Cristo. Per primo elenca apostoli e profeti, gli uomini sulla quale ha fondato la Chiesa all'inizio, grazie a Dio. Poi parla di evangelisti e poi di pastori e dottori. Abbiamo visto precedentemente, a fondo in questo brano, evangelisti sono quegli uomini che Dio usa per fondare nuove chiese, dove mancano. Poi in greco c'è un articolo per sia pastori e dottori, un articolo unico, quindi sono gli stessi uomini, pastori e dottori, due titoli degli stessi uomini, insegnano e curano. E non c'è, ah, io non curo, non è la mia chiamata, io solo insegno. No, se tu sei chiamato come dottore, sei anche un pastore. Sono gli uomini che Dio usa per curare i credenti nella chiesa locale. Per, cosa dice? Per il perfezionamento dei santi. Cioè, i pastori dottori a livello locale si adoperano con i doni che ricevono da Dio per il perfezionamento dei santi. Cosa vuol dire questa parola perfezionamento? Importantissimo. Vuol dire correggere tutto quello che manca, istruire dove manca, per rendere completo e preparato in ogni parte per poter servire. Allora, attenzione. Questo è un verbo, scusami, questo è un sostantivo, perfezionamento. C'è anche il verbo perfezionare, che viene usato in Galati 6.1, tradotto diversamente. Ma quando ho scoperto questo, wow, mi rende più chiaro. Un'altra piccola correzione che vorrei fare nella Bibbia. Galati 6.1 usa la stessa parola in forma di verbo. Fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo, perfezionatelo. È la stessa parola in forma di verbo. Perfezionatelo con spirito di mansuetudine, ma bada bene a te stesso affinché non sii tentato anche tu. Quindi uno è sorpreso in qualche fallo e nel peccato, voi che siete spirituali,
correggetelo, fatelo vedere il suo peccato, date le istruzioni necessarie, aiutatelo ad essere rimesso a posto per ritornare a servire. Quindi, perfezionamento, perfezionare, sta a parlare di i pastori dottori prendono i credenti e prendono tutti i pezzi che sono deboli e rinforzano, correggono gli errori, danno le istruzioni necessarie affinché i credenti sono pronti per l'opera del ministero. L'opera del ministero non è dei pastori dottori, è di tutti i santi. E quindi i credenti hanno la responsabilità per edificare tutto il corpo. Come leggiamo nel versetto 13, questo porta a una conclusione meravigliosa, porta tutti ad arrivare all'unità della fede, alla conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura e della pienezza di Cristo. In altre parole, la crescita della Chiesa, dell'insieme dei membri, è descritto come qualcosa che richiede il coinvolgimento di tutti quanti. Tu ti stai impegnando per far crescere gli altri o sei presa con la tua vita? Perché tu non puoi crescere bene se non sei coinvolto, perché la crescita non è che io cresco per conto mio, tu cresci per conto tuo. No, ho bisogno io di quello che hai tu hai bisogno di quello che io e cresciamo insieme. Il versetto 14 ci spiega che quando non c'è questa edificazione reciproca, possiamo essere come i bambini, spiritualmente i bambini, sballottati e trasportati qua e là da ogni vento di dottrina. Abbiamo tutti bisogno dell'edificazione che si trova nella Chiesa per non cadere nella trappola degli errori degli uomini. Versetto 15, Paolo descrive uno dei mezzi più fondamentali di come veniamo edificati, dicendo la verità con amore. Cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, e la verità. Noi abbiamo pensieri falsi, abbiamo ragionamenti falsi, crediamo menzogne e abbiamo bisogno della verità, delle promesse, degli insegnamenti che possiamo dare gli uni agli altri. Ripetutamente la Bibbia parla del fatto che dobbiamo edificare gli uni gli altri nelle verità di Dio e dobbiamo farlo con amore, perché sono le verità dette con amore che ci edificano. Versetto 16 conclude questo brano e spiega il modo che il corpo cresce. Lo leggo ancora, iniziando con le ultime parole di versetto 15, cioè Cristo. Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso è unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Il corpo, i membri, devono essere ben connessi e uniti insieme, legati a Cristo e legati gli uni agli altri. Non siamo isoli. E poi ogni singolo membro devi dare dal suo vigore. Io ho ricevuto 5, tu hai ricevuto 8, lui ha ricevuto 3, lei 4. Ogni, in base al vigore che ha ricevuto, dà a tutto il resto del corpo e tutto il corpo cresce edificato insieme. Questo è come Cristo ha stabilito di far crescere la Chiesa, che è l'insieme dei credenti. Tu vuoi crescere? Tu vuoi più di Cristo? Questo è il mezzo di avere più di Cristo. Non puoi essere indifferente verso gli altri e impegnarti tu a crescere. Non funziona. Non funziona. Funziona che Dio ci ha creati di essere legati insieme, in modo che ognuno, essendo ben legato insieme, dà dal vigore che ha ricevuto da Cristo. Siamo tutti legati a Cristo e questo porta a tutto il corpo di essere cresciuto insieme. Quindi, una domanda per me, una domanda per te. Tu sei strettamente legato agli altri credenti? tu stai usando i tuoi doni spirituali, spiritualmente, per edificare gli altri? Tu stai ricevendo dagli altri? Permetti questo nella tua vita? Hai questa trasparenza? Questo è il mezzo che Gesù Cristo, il nostro Signore, ha stabilito per la crescita dei credenti. Mi fermo, abbiamo ancora alcuni versetti da vedere, Dio volendo, la prossima settimana. Quello che dobbiamo tenere in mente, soprattutto, è quello che Dio ha fatto per noi in Gesù Cristo. Dobbiamo vivere secondo i comandamenti, ma dobbiamo prima di tutto e soprattutto e sempre ricordare quello che Dio ha fatto per noi in Gesù Cristo. E vedere i comandamenti alla luce di quella realtà, di quella benedizione, di quello che abbiamo in Cristo, dell'amore di Dio che supera la conoscenza, dell'eredità che abbiamo nella presenza di Dio. Dobbiamo pregare, come Paolo prega per loro, di conoscere più la ricchezza della nostra eredità, di conoscere la potenza di Dio in noi e di conoscere l'amore di Dio per noi in Cristo. E poi dobbiamo impegnarci a camminare in modo degno di questa vocazione. Dio ci ha chiamati fuori dalle tenebre per camminare nella luce. Un cammino degno riguarda non solo e non soprattutto come ci comportiamo, quello è un frutto, riguarda soprattutto il nostro cuore. Un cuore con ogni umiltà, con ogni mansuetudine, impegnandoci a conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace, sopportando con amore tutte le cose che gli altri fanno contro di noi, perché anche noi facciamo contro gli altri. Impegnandoci di usare quello che abbiamo ricevuto per l'edificazione degli altri, così tutti quanti cresciamo. Questo è quello che stiamo vedendo. Ed è meraviglioso. Meraviglioso che Cristo ha stabilito di non salvarci per lasciarci isolati, ma farci parte del suo corpo. Viviamo in base a quello che abbiamo ricevuto. Camminiamo in modo degno della vocazione che abbiamo ricevuto in Gesù Cristo. Preghiamo. Padre nostro, ti ringrazio per la salvezza comprata a caro prezzo. Caro prezzo. Noi ci lamentiamo di certe piccole sofferenze. Noi ci lamentiamo di qualche ingiustizia. Gesù Cristo non aveva mai peccato. Gesù Cristo non aveva mai disobbedito alcun comandamento. Allora perché Gesù Cristo doveva subire la tua ira? Se c'era mai un'ingiustizia, da un certo punto di vista era quello. Ma Gesù Cristo è andato alla croce, nessuno ha tolto la sua vita, lui ha disposto la sua vita per salvare delle pecore. È venuto per riscattare i peccatori. Oh, che possiamo, ti prego, farci comprendere di più l'immensità di questo dono del perdono, dell'eternità con te, della tua potenza che opera in noi e del tuo amore che supera ogni conoscenza. Facci conoscere di più queste cose. E come frutto, come risultato, vogliamo camminare in modo degno di questa vocazione benedetta. Vogliamo camminare con ogni umiltà, perché non abbiamo nulla di cui vantarci. Vogliamo camminare con ogni mansuetudine, perché tu sei perfetto nella tua provvidenza. E vogliamo impegnarci, studiarci, impegnarci diligentemente a conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace, riconoscendo che facciamo parte di un corpo. Questo è un privilegio. E amando gli uni gli altri, dando da quello che ci hai dato per il bene degli altri, affinché possiamo tutti quanti uniti insieme crescere verso Cristo, il nostro capo. Adempia questo in noi, ti prego, e che tu sia glorificato, ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.